oggi parleremo un po' delle radici videoludiche, almeno per quanto riguarda le console, ma non quelle di cui ormai si parla. Ormai nel futuro, nel futuro rispetto a di quanto stiamo parlando, ovviamente, la diatriba delle console più tipo PlayStation, Xbox. Invece parleremo di una diatriba molto più antica, non della mia epoca sicuramente, in realtà.
Credo di nessuno noi.
Infatti parleremo dell'inizio dei Sega contro, ovviamente, Sega, l'azienda giapponese, e Nintendo, anch'essa giapponese. Quindi parleremo di questo. Conosciutissima come diatriba a livello internazionale ancora oggi, principalmente in realtà per la storia di Sonic contro Mario, che sono le due grandissime mascotte di ciascuna delle aziende, ma in realtà è una storia che si data un po' più indietro rispetto all'uscita effettiva di questi titoli, perché in realtà loro sono state alcune tra le prime a creare delle vere e proprie console. Mi viene in mente per esempio il Sega Master, il NES, ovvero il Nintendo Entertainment System. E ovviamente non è stata l'unica produzione, e c'è un po' di storia dentro che un po' racconterò, un po' ne parleremo, anche così facendo qualche nome di qualche titolo. Quello oggi è più una chiacchierata tra noi, con voi, per parlare un po' dei bei vecchi andati, che io in realtà apprezzo. Io sono un grandissimo fan del retro gaming, e soprattutto con i titoli Sega, soprattutto Sonic ovviamente, ho iniziato a recuperare qualcosa. Non so se voi avete qualche storia da raccontare, qualche informazione che vi piacerebbe condividere.
Se vogliamo partire, tra virgolette, da un punto di vista più storico, no? C'è anche da ricordare un fattore importante, che la vera e propria diatriba mondiale, come hai definito te, tra Nintendo e Sega, nasce all'alba dei tempi, forse è stata addirittura la prima per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Certo, chi nel tempo passato, no, l'ha potuta vivere, ha notato soprattutto in Italia, tra l'altro, che tutto ciò è iniziato già dalla metà degli anni 80, quando il NES è arrivato assieme al Master System, dove, tra virgolette, c'era anche una grande diffusione della console Sega, che però globalmente è stata completamente battuta dal NES. Con l'arrivo della generazione successiva, la quarta, invece, è scoppiata davvero una bolla importante. E stiamo parlando appunto di Sonic e di Mario. Io direi di partire, tra virgolette, da quello che forse è l'elemento più caratteristico, il primo Sonic the Hedgehog, che abbiamo apprezzato, immagino, sia io che Luca, non so se anche Laura.
Sì, ci ho giochicchiato.
Con titolo che, ok, non era perfetto già all'epoca, però era qualcosa di nuovo, semplicemente era un prodotto fatto ad hoc per dire: il Mega Drive è una bella console, ha la capacità di essere molto veloce, e anche se dal punto di vista grafico, potenza grafica, non era così performante, ricordiamolo, Mod 7 dello SNES, che a livello tecnico permetteva un finto 3D, non era qualcosa di possibile, tra virgolette, però hanno detto: noi abbiamo un processore velocissimo, abbiamo un Motorola che per l'epoca era allucinante, sfruttiamolo al meglio. E questa è la nascita di Sonic.
Bene, Laura, vuoi aggiungere qualcosa? Oppure...
Possiamo parlare dell'importanza di Sonic come personaggio, tanto che ha, volendo, superato le console. Anche quando la produzione delle console Sega è tramontata, Sonic era così affermato come personaggio, come design, come brand, che è stato in grado di sopravvivere anche ai suoi stessi videogiochi, con diversi titoli che non hanno avuto successo. Sonic continuava ad avere un apprezzamento di culto da parte dei fan dei videogiochi.
Sì, infatti un sacco di merchandise, fumetti, i fumetti soprattutto in America di Sonic sono andati a ruba, andavano prima, mi pare, sui giornali settimanalmente, poi è diventato proprio un vero e proprio fumetto, ma di queste e di tante altre cose continueremo a parlarne tra un po'. Infatti per il momento vi lascio con una canzone proprio da Sonic, che è Sonic the Hedgehog, Spring Yard Zone. Ed eccoci tornati. Bene. Abbiamo parlato un po' di cose che sono successe più nel futuro, di appunto Sonic che diventa un personaggio, Mario che diventa anche un personaggio, però all'inizio che cosa c'era? Prima di entrare effettivamente in questo, io ci tengo a dire che personalmente non ho avuto esperienze di prima mano, sia per una questione d'età, sia perché la prima cosa che ho mai avuto tra le mani è stato tipo il Game Boy Advance, non era manco mio, era di mia madre. E quindi non ho esperienze di prima mano, però insomma ricercando, sentendo, anche un po' essendo appassionato, ho sentito tante di quelle storie di... appunto, ne parlavamo mentre eravamo tra di noi in studio, la questione di aggeggi esterni degli accessori, che a questo punto io sono estremamente curioso di sapere, non so se potete argomentare un pochino al riguardo.
Beh, c'è da dire che la tendenza, almeno fino a metà anni 90, era quella di produrre una console che all'epoca fosse, per l'epoca, per l'inizio della produzione, fosse tra tante virgolette non di avanguardia, non potentissima, un po' come adesso, ad essere sincero, perché notiamo che anche ora abbiamo una, soprattutto nel caso dell'Xbox o della Switch, che la Switch, diciamo che a livello di architettura è un prodotto vecchio di 15 anni, parliamoci seriamente. Anche la Xbox Series S, tra virgolette, è un prodotto vecchio fatto per restare al risparmio. Le console più antiche, più vecchie, partivano da questo presupposto perché non dovevano costare tanto, dovevano essere, tra virgolette, viste come giocattoli per via della grande crisi dell'83, che immagino chi i più stagionati ricordano, con il fallimento, tra virgolette, di tutti i primi videogiochi perché prodotti di bassa qualità e la necessità di trovare un nuovo target. Nasce tutto da lì e c'è stata anche, tra virgolette, l'idea di avere molte porte aggiuntive specifiche per dei nuovi accessori, e Nintendo in realtà è una cosa che ha usato soprattutto in Giappone, perché avevamo il Famicom Disk System per il NES, che era, permetteva di leggere i floppy disk, con tanti giochi che sono arrivati in Europa con consistente ritardo, e invece lo SNES aveva invece il Satellaview, mi pare si chiamasse, che era invece un connettore satellitare che ti permetteva di giocare dei giochi solo una determinata ora, e era un servizio ovviamente a pagamento che ora è irreperibile, praticamente impossibile riuscire a capire cosa è successo, contando anche quanto Nintendo si è chiusa nell'argomento, soprattutto a livello emulazione.
Allora, non so se vuoi aggiungere qualcosa, Laura?
Sì, possiamo parlare della grande quantità di videogiochi che sono andati persi per il Satellaview a causa del fatto che non si è stato in grado di recuperarli. Ci sono 1400 titoli per questa iniziativa. Non tutti sono stati preservati e gli archivisti sono un po', diciamo, inalberati per questo. Quindi cogliamo l'occasione per ringraziare l'emulazione come strumento di archiviazione storica, che ha permesso anche a persone della nostra generazione di giocare a questi titoli che altrimenti avremmo perso.
Che poi io adesso spezzo un'altra lancia a favore dell'emulazione, perché veramente questi reperti non solo sono introvabili ormai, ma se vuoi pensare anche qualcosa di recuperabile, sono prezzi inarrivabili per i giochi cioè alla fine il mercato non era così tanto espanso come era adesso, quindi riuscire a trovare delle copie, poi magari in ottime condizioni, che sono effettivamente utilizzabili. Non scherzo quando dico che i valori che raggiungono a livello di mercato sono anche sulle migliaia e migliaia di dollari, di euro, quindi veramente un grazie all'emulazione, è tanta odiata dalle grandi compagnie, ma ormai a noi gamer è un po' un abbraccio, una mano dal cielo. Volevo parlare proprio, stavamo menzionando prima alcune console che hanno reso bene all'interno del mercato, perché effettivamente c'è un discorso particolare da fare. Essendo entrambe delle agenzie sviluppate in Giappone, c'è un grande distacco da dover fare a livello di mercato, proprio perché c'era un modo in cui vendevano in Giappone e un modo in cui vendevano nel resto del mondo. Basti pensare che appunto i tempi erano diversi, magari la stessa console non usciva un anno in Giappone, un anno in America, un anno in Europa, quindi non era tanto immediata come era adesso, che abbiamo l'uscita globale, abbiamo la premiere, e quindi erano veramente completamente altri tempi, e non solo le cose uscivano in ritardo nel resto del mondo, ma erano anche recepite in maniera diversa. Infatti le console Nintendo, molto spesso il NES per esempio, ha venduto tantissimo anche in America, mentre per esempio il Sega Mega System fu un fallimento sotto quel punto di vista, il Sega Master System volevo dire, che è stato un fallimento sotto quel punto di vista a livello fuori del Giappone, e infatti questo ha anche spinto un po' Sega stessa a cercare di andare oltre a livello puramente tecnico della console, fino ad arrivare al Sega Genesis, che poi è effettivamente quando ha preso proprio palmo nel mercato videoludico, sia per le innovazioni appunto, perché mi pare che era dal Genesis in cui iniziavano a esserci per quanto riguarda Sega almeno, degli accessori esterni, perché c'era il Game Gear che appunto aiutava l'esperienza videoludica dei giocatori di quell'epoca.
Beh, c'è da dire che il Genesis, per quanto riguarda soprattutto l'America, perché in Europa non si è vista così tanto la necessità di espanderlo, soprattutto contando che l'Europa, nel primo mercato, forse fino all'arrivo della quinta generazione, quindi PS1 e compagnia bella, era sempre stato visto come il mercato da non utilizzare, il mercato dove le robe dovevano arrivare per ultime, quando erano già belle collaudate. Infatti, se non erro, il 32X, l'accessorio che tra virgolette doveva rendere il Mega Drive, come si chiamava noi, la quarta generazione e mezzo, non dovrebbe essere mai arrivato, contando anche il fatto che aveva mille problematiche e non è stato molto utile a livello a livello economico proprio, né a livello di utilizzo, nonostante fossero usciti dei grandi giochi. C'era anche il Mega CD che, tra virgolette, vedendo l'idea negli primi anni 90 della diffusione di questo nuovo format dove potevano starci molti più dati e delle immagini, permetteva, tra virgolette, il suo utilizzo. Poi, ovviamente, la maggior parte di titoli sono stati dirottati su cartuccia per motivi di produzione, anche se, soprattutto in ambito Sega, c'è stato un utilizzo sapientissimo dei 4 MB a disposizione per le cartucce. Cioè, noi adesso abbiamo giochi con centinaia di gigabyte, loro dovevano impegnarsi, far stare dei titoli anche molto lunghi in 4 MB. Adesso mi dilungo un attimo, ad esempio, su Sonic 3D Blast, che era un gioco che originariamente doveva essere per il 32X, poi l'hanno portato sul Saturn, ma visto che era già vecchio per il Saturn, la console di quinta generazione, che poi è stato un flop nel mondo, tranne magari che in Giappone dove ha avuto una bella nicchia consistente di appassionati che continua finora, tra cui adesso mi metto a citare un anime, Uncle from Another World, che lo zio possiede proprio un Saturn. A parte lì, dovevano comunque cercare di tirare fuori da una console come Saturn, che aveva mille problemi di progettazione tecnica, un titolo vecchio. Allora cosa hanno fatto? Hanno deciso di dare a Traveller Tales, che tuttora è specializzata nei giochi della Lego, se qua fa un po' ridere, l'idea di prendere il gioco, compattarlo, togliendo magari i filmati, e metterlo su cartuccia. E ce l'hanno fatta, che è qualcosa di incredibile, contando che un video introduttivo di 30 secondi occupava solo mezzo mega, su 4, della cartuccia. Giù il cappello proprio.
A me, quando parli di questo, cioè, sono dei problemi effettivamente reali e molto importanti per l'industria, non solo in quell'epoca, anche più avanti. Cioè, il mio primo esempio che mi viene in mente è Final Fantasy VII, che si parla di tantissimi anni comunque dopo rispetto... il gaming ha fatto dei passi da gigante nel corso del tempo. Quindi Final Fantasy VII, che comunque è... più avanti nel tempo rispetto ai fatti che stiamo raccontando... Non di molto, però comunque più avanti... era così tanto pesante che mi pare che sono dovuti uscire originariamente 3 dischi per farlo entrare tutto. Quindi, innanzitutto, complimenti che siete riusciti a vendere 3 dischi. perché immagino, cioè, se lo avessi fatto oggi, la gente si sarebbe rotta le scatole di dover cambiare i dischi ogni volta, sarebbe stata una grandissima critica. Ovviamente erano altri tempi. Però, comunque, questo è a far capire che... c'erano dei problemi tecnici e secondo me all'interno del mondo del videoludico c'è stata un'evoluzione anche molto veloce nello sviluppo sia tecnico che, cioè, tecnico delle console, che nello sviluppo tecnico del programma stesso. A proposito di strategie per vendere, Io voglio portare a voi questa notizia che non so se sapete, però mi è stato detto che quando Mario è diventato una mascotte, mi pare che era durante l'epoca del 64, del Nintendo 64, dove hanno pubblicato per l'appunto Super Mario 64, se o preordinavi o compravi il gioco nei primi mesi di uscita, ti arrivava non solo il gioco, ma un messaggio audio da Super Mario che ti ringraziava per aver comprato il gioco. E questa qua è una cosa che mi fa sorridere in maniera strabiliante, perché a immaginarmela adesso non ce la faccio. Cioè, immaginatevi Mario che dice grazie per aver comprato il mio gioco, Luca, non lo so, mi riempie il cuore di una felicità proprio da bambino, e secondo me quello deve essere stato anche un po' un modo per farsi vendere di più, un modo per farsi amare di più, soprattutto dai bambini.
Sì, guarda, io penso in realtà che parlando proprio a livello marketing il 64 abbia sbagliato tutto, nonostante fosse chiaramente la console migliore della sua generazione. Io sono un fiero possessore di Nintendo 64, l'ho recuperato qualche anno fa, però ci ho giocato molte volte, soprattutto a Mario 64, e a livello tecnico la ritengo una console sopraffina, soprattutto in confronto delle altre.
Senza contare poi il fatto che sul 64 sono usciti alcuni titoli landmark, come per l'appunto Super Mario 64 e Ocarina of Time, che hanno continuato a influenzare il panorama videoludico per anni a venire.
Appunto, ci prendiamo un altro piccolo momento di pausa, visto che ha annunciato Ocarina of Time, da cui abbiamo preso il prossimo stacco musicale, ovvero Gerudo Valley, una che secondo me, lo dico, è una delle composizioni orchestrali videoludiche più belle di tutta l'epoca videoludica. Quindi ve la lascio ascoltare per intero, Gerudo Valley.
Allora, abbiamo parlato di 64 prima, abbiamo finito una canzone bellissima, ma vorrei tornare un attimo sull'argomento proprio legato ad Ocarina of Time, perché dobbiamo capire che Ocarina of Time è un titolo che è uscito, se non vado errato, nel 98, Laura.
No, non chiedermi date.
97-98, comunque dipende dalla zona geografica.
Ok, perfetto, grazie. Il problema è che tra Mario 64, che era un titolo di lancio, e ricordiamoci che i titoli di lancio del 64 sono stati due, Mario 64 e Pilotwings 64, gioco non indimenticabile, neanche però trascurabile nella storia della console, conosciuto da molti solo per il motivo, è un gioco dello Shogi in Giappone. Il problema è che il 64, dopo che la gente ha finito Mario 64, ci ha messo poco, è diventato una console inutile, e quindi già si rivendeva, già c'era il mercato dell'usato, e quindi ha stagnato, oltre ad essere costosa e ad avere le cartucce che erano un metodo antidiluviano nel 96 quando è uscito in Giappone, figuriamoci nel 97 in Italia. Il problema ora, tra l'altro, però, che si pone è il fatto che prima di Ocarina of Time non avevi un motivo valido per avere un 64 se avevi già finito Mario. Quindi il 64 è stato, a livello di pianificazione, un flop completo, dato dal fatto che Nintendo si erano proprio adagiati sugli allori dopo il successo dello SNES, e abbiamo capito cosa è successo nella quinta generazione con la PlayStation, ma anche qua un'altra storia, per questo volevo passare proprio al perché invece il Saturn ha floppato, a partire dai motivi di progettazione, che sono diversi dalla pianificazione della console. Saturn era impossibile da sviluppare, tantissimi sviluppatori decidevano di non portare i propri giochi perché o li dovevano castrare pesantemente, perché aveva due processori da 16 bit da far andare in contemporanea, cosa che era permessa, tra tante virgolette, solo a Sega e studi comunque di prima mano vicinissimi, che avevano le istruzioni per farli andare bene. E già non era una console potente in quel modo lì, perché c'erano tantissimi contrasti interni. Oppure usciva un gioco che poteva tranquillamente essere parte della collection Mega Drive, un po' come è successo con Sonic Plus, ed è perché tanti giochi comunque sono usciti in contemporanea sia su Saturn che su Mega Drive, nonostante il Saturn fosse già uscito. Un esempio fondamentale è Virtua Fighter 2.
C'è da considerare anche il lancio disastroso che ebbe il Saturn, visto che fu annunciato in modo affrettato in E3, e anche con il dispiacere di vari sviluppatori che, per i motivi di sviluppo difficile citati da Francesco, e per questa cosa che si sono ritrovati fra le mani all'improvviso, non avevano pronti un grande parco titoli da proporre insieme alla console.
Per fortuna, però, è un'epoca che è durata abbastanza poco, che non li ha distrutti completamente. Perché poi è tornato il... era il Genesis dopo, mi sto perdendo un attimo con le date.
Dopo il Saturno c'era il Dreamcast.
Il Dreamcast, infatti, giusto, il Dreamcast, che è stata un'altra delle console che hanno venduto abbastanza, da quello che so.
Sì, ma non così tanto.
Non così tanto, esatto. Però comunque hanno permesso alla legacy di Sonic di continuare. E secondo me Sega veramente ha fatto un cerino a Sonic, non lo so, perché ha veramente portato sulle spalle tutta l'azienda, perché soprattutto per l'effetto che ha avuto in America, soprattutto, perché veramente Sonic è diventato un fenomeno culturale, praticamente, mi viene da dire, perché oltre a solite cose tipo peluche, hanno portato anche ad altro a livello proprio a 360 gradi.
Beh, Sonic fu disegnato per il mercato americano, l'idea era proprio che fosse un tipo di mascotte che potesse piacere a quel tipo di pubblico, lo vediamo dalla scelta dei colori, quindi dei forti colori primari, rosso e blu. E lo vediamo proprio nelle forme del design, qualcosa che ispiri la velocità, qualcosa che ispiri un'attitudine positiva, e sono concetti che in un certo senso risuonano con un pubblico americano. Anche uno dei problemi che ha avuto il Saturn è stato di non avere un titolo forte di Sonic, soprattutto in 3D, perché mentre tutti passavano al 3D e loro sviluppavano Sonic Extreme, hanno avuto ogni tipo di disastro immaginabile mentre erano già in crunch e hanno perso un'altra opportunità di far valere la console.
Infatti, se non mi ricordo male, col Dreamcast poi c'è stato la manna dal cielo con Sonic Adventure 2, che ha portato ancora una volta in auge la figura di Sonic, talmente tanto che a me vengono alla mente, a parte i fumetti di cui abbiamo parlato, ma anche hanno fatto delle serie TV di Sonic. Io ne ricordo due, che sono Sonic X e Sonic Underground. Forse probabilmente ce ne sono altre di cui non so, però queste qui sono sicuramente le più famose, che ci sono arrivate anche in Europa. E effettivamente pensavo a quello che diceva Laura, ovvero il fatto che il design fosse molto americano. Pensando a Sonic X, mi viene effettivamente in mente, i nomi sono tutti quanti inglesizzanti, americani, c'era questa cosa che a Sonic piacevano i chili dog, che non credo sia un cibo in Giappone consumato abbastanza, quindi credo che la cultura americana fosse effettivamente quello a cui puntavano, e ci sono riusciti, mentre invece a livello Nintendo c'era comunque grande forza anche da quel punto di vista, però lì è un po', se posso dire, è un po' distribuito in maniera più compatta e più ben delineata all'interno sia dell'Europa che dell'America, che anche in Giappone, con un sacco di appunto peluche e altro merchandise di questo tipo.
Volendo fare un discorso filosofico, si può dire che le due mascotte Nintendo e Sega in un certo senso rappresentano molto bene le aziende da cui provengono. E la Sega, con tutte le sue diciamo sfrontatezze, perché spesso è stata avventata in quello che ha fatto, nel bene e nel male, è sempre stata un'azienda sulle montagne russe con la sua fortuna, e riflette molto il personaggio super veloce che hanno scelto, mentre Super Mario è più affabile, un po' più pacioccone, e rappresenta invece in un certo senso la stabilità che ha Nintendo sul mercato dei videogiochi.
Stavo riflettendo una cosa, adesso è una cosa un po' esterna, però c'è stata la rivalità Mario e Sonic, e adesso che ci sto pensando, a livello più vicino nostro culturale, sono usciti i film di Sonic e poi è uscito il film di Mario. Adesso non so se è una cosa voluta, se si sono messi... perché alla fine mi pare che c'è un anno o due di distanza tra i due film, quindi non so se è una sfida tipo di Sega e Nintendo che ha detto ok, lo facciamo anche noi, o se era una cosa quasi preventivata, perché alla fine prima scorreva brutto sangue, più che altro perché ovviamente dovevano vendere, e poi è diventato quasi più un'amicizia.
Sì, per fortuna l'amicizia fra Mario e Sonic predata di gran lunga il film. Più che altro il film recente di Sonic è stato un pioniere per dimostrare a tutti gli altri che è possibile fare film sui videogiochi di successo, cosa che di solito non riusciva per scarso budget, per cattiva pianificazione, pessime trame, allontanarsi molto da ciò che avviene nel videogioco, raramente hanno avuto successo. O hanno avuto successo per i motivi sbagliati, diventando film culto del trash. Invece Sonic ha dimostrato che si poteva fare un ottimo lavoro che potesse piacere a un'audience vasta e la Nintendo semplicemente ha capito e ha seguito. Per fortuna la rivalità fra Sonic e Mario si è spenta tempo fa, non so se vi ricordate di quella follia di titolo che era Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Pechino del 2008,
bellissimo.
Ma penso che quel momento abbia definitivamente siglato la tregua fra Sega e Nintendo, e i due personaggi poi si sono ritrovati anche a collaborare.
Direi decisamente un'analisi molto bella. Io vorrei ricordare appunto Culto del Trash, film Super Mario Bros. Del 93. Quello
vero.
Era brutto.
Quello era veramente. Cioè, a me io stavo per dire veramente bello, perché è talmente trash che fa il giro e ovviamente ti fai una risata.
Non è un So Bad It's So Good, secondo me. È proprio brutto. Cioè, è un po' come Amore 14.
Che non ho presente, purtroppo.
Come no?
Mi dispiace.
Vabbè, io ce l'ho a casa, ho preso una Deluxe Edition a un euro al mercatino dell'usato, mai visto un film più diversamente bello.
Incredibile. Va bene, allora abbandoniamo un pochino questo sentore di epoca ormai andata con una host da Castlevania, Vampire Killer. E siamo tornati. Castlevania, quest'altra una musica incredibile che mi rimarrà. Praticamente la remixano ogni titolo nuovo, la remixano, quindi veramente dei capostipiti della musica stiamo ascoltando. E, a proposito di capisaldi anche del mondo videoludico, prima abbiamo menzionato Mario e Sonic, che effettivamente hanno reso talmente tanto bene, anche a livello sia di commercio, perché alla fine i fan erano sfegatati, prima si facevano la guerra, poi si abbracciavano, erano tutti sotto un'unica bandiera, ed è bellissimo anche il fatto che l'hanno fatto con gli sport, con le Olimpiadi, che sono il simbolo proprio della unione delle società e delle culture diverse sotto un'unica bandiera, che è lo sport, in questo caso è diventato sotto l'unica bandiera del videogioco. Sono diventate proprio un uso comune, cioè farli praticamente a ogni Olimpiade, anche quelle invernali tra l'altro, e mi ricordo che ce n'era uno, non mi ricordo qual era, ma aveva la modalità storia dove i personaggi effettivamente parlavano tra di loro, e io ero, non lo so, non mi ricordo neanche come si chiama, l'avevo visto tipo una volta ma mi innamorai perdutamente alla sola vista.
Mi pare 2016.
Mi pare un po' più vecchio, perché se non ricordo male era del...
Ora il 2012 per 3DS, che c'era la storia della nebbia, bellissima.
E quindi niente, effettivamente anche questo qui è bello vedere come nel nostro mercato, che molto spesso nel mercato videoludico ci si fa un po' la guerra per avere un po' una fetta di mercato, un po' come sta succedendo adesso con la situazione di Palworld, di cui parleremo un'altra volta, per vari motivi. Però insomma è più bello quando ci si è amici, quando si fanno le collaborazioni. Appunto mi viene in mente ancora una volta la sbalorditiva cosa di Super Smash Bros. Mi penso a Brawl quando hanno annunciato Sonic e Snake, ma penso anche a più recente, che hanno fatto la collaborazione con Kingdom Hearts, che è uscito Sora. Quante cose belle escono quando le compagnie grandi si uniscono. Non so se voi avete delle storie riguardo, molto probabilmente è una cosa più legata al Giappone, perché per esempio nei giochi per telefono ci sono degli eventi, tipo mi pare, anche per citare qualcosa su computer, Final Fantasy XIV ha fatto con Nier per esempio, che è sempre Square, quindi in realtà vale quel che vale, però per esempio anche con Monster Hunter, quindi Capcom.
Quale personaggio avevano aggiunto all'ultimo Street Fighter?
Oddio, non mi ricordo. L'ultimo...
No, oddio, mi sto confondendo. Non è un personaggio giapponese. Mi sembra fosse Omni-Man.
Sinceramente non...
Comunque, sì, il crossover è sdoganato e ne siamo molto felici.
Sì, veramente. Io, poi vabbè, vado
anche
pazzo per...
Personalmente anche un po' stanca.
Dei crossover, veramente?
Sì.
Perché?
Non lo so, siamo passati da che c'era per l'appunto questa competizione matta alle aziende che capiscono che fare i crossover permette di ottenere la revenue di due player base contemporaneamente, e adesso quando vogliono fare cassa ci propongono questi titoli a volte senza anima, come per esempio successe con il picchiaduro della Nickelodeon.
Ah, è vero, Brawl Stars.
Con cognizione di causa i crossover, ecco.
Ci sta, sono d'accordo, non bisogna mai snaturare una storia, snaturare un qualcosa troppo per renderlo conforme. È un po'... mi ricordo la diatriba che c'è stata quando è uscito appunto Smash Bros. Pro Ultimate, mi pare, che c'erano tantissimi personaggi di Fire Emblem e pochi di tutto il resto, molti scherzavano dicendo ma è diventato un gioco di Fire Emblem con dei crossover, quando in realtà era nato come il giochino appunto per Nintendo 64, era il primo Melee,
era
solo Smash Bros. Appunto, era nato come il gioco dove Mario si picchiava con Pikachu. Quindi questa cosa mi farà ridere per sempre. E niente, io direi che comunque della nostra puntata abbiamo parlato. Non so se volete aggiungere qualcosa, tipo qualche titolo retro che vi piace, che vorreste recuperare, qualcosa del genere.
Allora, diciamo che essendo che sono un nostalgico, ma solo a livello teorico per quanto riguarda i videogiochi ovviamente, ci sono dei titoli che... Un titolo fondamentale di cui se ne parla davvero poco a livello relativo, che è Shenmue per il Dreamcast. Shenmue per il Dreamcast è probabilmente qualcosa che al giorno d'oggi non funzionerebbe, che non piace alla gente, e si nota quando è uscito il terzo capitolo per PS4, mi pare nel 2018, che non è stato apprezzato, tra virgolette, dai giocatori moderni, e la critica non poteva dare voti alti, e tanti addirittura con Shenmue 3 non hanno voluto dare un voto, perché è qualcosa che non poteva essere valutato essendo un gioco basato su un concept già vecchio di 20 anni, cioè rivoluzionario per 20 anni prima, ma vecchio per il modo in cui è stato posto, perché doveva essere un gioco per il Dreamcast. E Shenmue secondo me è un modo per entrare nei giochi di ruolo in ottica Sega. In ottica Nintendo, un gioco bello, un po' dimenticato, mi verrebbe da dire, anche se da dire Earthbound è troppo, troppo mainstream, perché
è onesto comunque, è un capolavoro, è stranissimo per vederlo oggi, però è bello anche per questo.
Oppure, adesso tornando in epoca 64, io direi Conker's Bad Fur Day. Conker's Bad Fur Day, che è il trionfo del pessimo gusto.
Titolone.
Tu, Laura, invece, hai qualcosa che vorresti recuperare? Qualcosa
io
che hai
ho
giocato?
Io ho
magari
i primi Sonic salvati sull'emulatore che ho trovato su Steam, e appena avrò un attimo per respirare vedrò di recuperarli.
Ci sta, anche io avevo pensato... Sono sempre rimasto affascinato da Sonic, volevo recuperarli, anche perché voglio capire più che altro la storia, perché ecco, prima parlavamo di come ci sono tantissime serie a riguardo, ogni volta sembra è una storia diversa da quello che posso capire con la mia poca conoscenza a riguardo.
Sì, Sonic ha una lore abbastanza complicata
e quindi io volevo giocarli proprio per recuperare questa storia e capire come funziona, se funziona. Però in realtà il titolo che voglio recuperare di più antico, e di cui sono felicissimo che hanno fatto un remake, è Super Mario RPG, perché è stato un titolone, alcune delle sue host ancora oggi sono famose tra quelli che appunto a cui piace ascoltare la musica dei videogiochi, e in più ha un personaggio Nintendo che a un sacco di persone piace, che non è solo di quel titolo, e quindi fa stranissimo che ha ancora dei fan al riguardo, che è tipo la bamboletta di legno, che mi pare si chiama Gino, una cosa del genere. Gino, detto così, sembra... è scritto Geno, perché sembrava molto italiano. Effettivamente con Mario qualcuno poteva pensarlo, non è italiano. Però sì, questo qui è il titolone che vorrei recuperare. Se nessuno ha altro da aggiungere, io... chiuderei qui la puntata. Ringrazio tantissimo sia
Francesco Gritti, che spera di tornare di nuovo,
e Laura Luperto, e spero anch'io di tornare, soprattutto viva l'emulazione.
Viva l'emulazione, infatti, mi dissocio, ma non è vero, credo di doverlo dire solo per contratto o qualcosa del genere.
Beh, l'emulazione legale.
L'emulazione legale, esatto, dovete avere a vostra disposizione anche le schedine originali, le qualsiasi cosa di salvataggio, quindi mi raccomando, emulate responsabilmente. E niente, grazie a tutti per averci ascoltato fino adesso. Vi auguriamo un buon proseguimento. Prossima puntata, sempre settimana prossima, alle 5. Arrivederci.
Arrivederci.
Vi lasciamo con Beware the Forest Mushrooms da Super Mario RPG.